Dopo il vertice di Parigi, quello di Riyadh, Libano, tregua sì, ma con dei ma. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The US is kind of treating the EU as a junior partner in all this. It's a wake-up call for Europe. We were too reliant on Russian energy and American security.
Secretary of State Marco Rubio is meeting right now with a Russian delegation led by Foreign Minister Sergei Lavrov.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici, ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare le ultime concitate 24 ore di attualità internazionale? Come sempre per voi 349-238-6666, domande e commenti, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra una manciata di secondi saranno le 16.09 qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 18.09 in punto a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, dove oggi sono iniziate le trattative tra Stati Uniti e Russia. Il centro del mondo si sta spostando, il mondo stesso si sta ridisegnando. Che cosa vuole Donald Trump? Che cosa vuole Vladimir Putin? Che cosa vuole Volodymyr Zelensky? E che cosa vuole l'Europa? Tutta la grammatica usata fino adesso forse non basta più. Il paradigma in effetti è cambiato e anche quel avventato, veloce, vorticoso vertice di Parigi, beh, non ha portato a moltissimo, se non a una constatazione piuttosto amara: siamo soli nella difesa e dobbiamo sicuramente spendere di più in armamenti, perché quell'ombrello americano è stato chiuso. Vertice di Riyadh invece si va avanti con questi colloqui, verranno nominati dei team di esperti per procedere in quella che sarà una lunghissima trattativa. Arrivano buone notizie da parte di Marco Rubio, per esempio, che dice verranno coinvolti sia l'Ucraina che l'Europa. Arrivano, se volete, alcune sgrammaticature da parte russa, con un Sergei Lavrov che dice che Volodymyr Zelensky andrebbe bacchettato sulle mani. L'incontro che c'è stato, piuttosto lungo, aveva anche un certo sapore economico. Se dovessimo sintetizzarlo, direi che sono state prove tecniche di normalizzazione tra Mosca e Washington, con un occhio all'economia naturalmente e l'altro occhio evidentemente ben fisso sull'Ucraina di Zelensky. Un Zelensky che, appena battuto dalle agenzie, doveva andare a Riyadh domani, a stretto giro, senza incontrare le due delegazioni, ha appena cancellato quella visita. Faremo il punto su questi due vertici, sulla loro valenza geoeconomica e geopolitica. Faremo il punto anche su una giornata di oggi, che è importantissima anche per il Vicino Oriente, perché scade la tregua tra Hezbollah e IDF, Israeli Defense Forces. Tutto pare reggere, anche se i ma di cui parlavo nel titolo sono che Israele avrebbe dovuto ritirare le proprie truppe totalmente dal sud e l'esercito libanese avrebbe dovuto prendere posizioni complete nel sud. Israele ha detto che rimarrà in 5 ancora posizioni strategiche. Questi i temi di quest'oggi per voi, 349-238-6666, intanto vi raccontiamo brevemente altre notizie. La prima delle quali riparte dal dossier migratorio, non tanto riguardante l'Italia ma riguardante gli Stati Uniti. Agenzia Nova scrive che il governo del Costa Rica ha annunciato che riceverà questa settimana un volo dagli Stati Uniti, a bordo 200 migranti provenienti dall'Asia centrale e dall'India, diventando così il secondo paese dell'America centrale a prendere in consegna cittadini di paesi terzi espulsi dagli Stati Uniti per essere entrati illegalmente nel paese. La scorsa settimana Panama aveva ricevuto 3 voli di rimpatrio dagli Stati Uniti con migranti provenienti da stati dell'Asia, del Medio Oriente, dall'Africa. Questa è la nuova strategia fra le tante mosse dell'amministrazione del nuovo presidente Donald Trump. Certo, poi bisognerà valutare se i numeri aumenteranno, quale sarà la sorte nel lungo termine di questi migranti che, ripeto, non sono né costaricani né panamensi, arrivano da paesi terzi. Sudan, dopo un'avanzata fulminea, all'esercito regolare sudanese del generale Al-Burhan ha ripreso il controllo quasi totale della capitale Khartoum, almeno Khartoum Nord, avvicinandosi alla riconquista della città chiave per la prima volta dall'inizio della guerra. La riconquista del palazzo presidenziale, uno dei momenti chiave di questa controffensiva, è avvenuta dopo un anno di controllo da parte delle Rapid Support Forces del generale Emeti, il quale, secondo alcune fonti, avrebbe abbandonato il paese lasciando il comando al fratello, e questo sarebbe un segnale di evidente debolezza da parte delle RSF, che ricordiamo una volta collaboravano con l'esercito regolare sudanese. L'avanzata dei regolari sarebbe stata possibile anche grazie al supporto strategico dell'Egitto e alla fornitura di nuove armi dall'Iran. Nel frattempo però la situazione umanitaria è, come potete immaginare, disastrosa. Matteo D'Alonso dirige il centro Salam di cardiochirurgia di emergency a Khartoum, sentite.
In questi giorni assistiamo in prima persona a un intensificarsi degli scontri. L'esercito governativo combatte per riprendere il controllo della capitale, che da più di un anno è sotto il dominio delle forze di supporto rapido, chiamate RSF. Inizio febbraio, per precauzione, avendo il conflitto raggiunto pochi chilometri di distanza dal nostro centro, abbiamo già dovuto attivare per 3 volte il protocollo di sicurezza per pazienti e staff, che prevede la sospensione di tutte le attività mediche e non necessarie al funzionamento del centro. Oltre all'attività per i malati cardiaci, da circa un anno abbiamo aperto un ambulatorio pediatrico all'interno del perimetro dell'ospedale, che accoglie una media di circa 60 bambini al giorno. Il nostro personale medico che si occupa della pediatria ci segnala, oltre alle solite patologie come malaria, gastroenteriti e disturbi respiratori, un importante aumento di casi di malnutrizione di grado sia medio che severo, nonché di bambini in forte stress psicologico, che spesso manifestano questo stress con crisi di panico e di pianti. In questo momento un ritardo dovuto al conflitto qui nell'area ha compromesso la catena di approvvigionamento del materiale sanitario. Iniziamo purtroppo a registrare carenze di farmaci essenziali, soprattutto per i pazienti pediatrici. Dall'inizio del conflitto non abbiamo mai voluto abbandonare il nostro ospedale e a oggi rimaniamo l'unica NGO con personale internazionale ancora operativa sul territorio.
Il direttore del centro Salam di emergency a Khartoum, Matteo D'Alonso, raggiunto dal nostro Andrea Macchioni, sintetici, dossier internazionale quest'oggi, perché c'è tantissima carne al fuoco. Allora li chiudiamo mentre voi scaldate i polpastelli al 349-238-6666. Ripartiamo dal vertice di Parigi.
Ecco perché il nostro messaggio agli alleati europei è crudo. Ora è il momento di investire.
Because you can't make an assumption that America's presence will last forever.
Perché non potete contare sul fatto che il sostegno americano durerà per sempre.
Così Pete Hegseth alla conferenza della sicurezza di Monaco. Invece Mark Rutte ieri in un'intervista a Fox News, sentite.
Chiaramente ciò che gli Stati Uniti segnalano a Monaco attraverso le parole di Hegseth è che per gli europei è arrivato il momento di pagare di più. È ciò che Trump ci ha fatto capire a più riprese dal 2017 al 2020. E infatti abbiamo fatto dei passi in avanti, visto che stiamo spendendo 700 miliardi in più per quanto riguarda il contributo europeo alla NATO. Ma dobbiamo fare ancora di più. E come ho sentito dire ai colleghi europei, dobbiamo fare di più anche per l'Ucraina, per aiutare il processo di pace. Dobbiamo spendere di più in difesa perché è giusto, non perché ce lo dicono il presidente Trump o il segretario alla difesa Pete Hegseth. Dobbiamo poterci difendere e non potremo farlo senza spendere di più. E così facendo ci metteremo anche in pari con gli Stati Uniti.
Così Così il segretario generale della NATO Mark Rutte ieri in un'intervista ai microfoni di Fox News. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano al professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna. Professore, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Allora, quest'oggi un pezzo da lei pubblicato su un quotidiano iniziava con questa citazione di Lenin, o almeno una citazione attribuita a Lenin. Ci sono decenni nei quali non accade nulla e settimane in cui accadono decenni. Verrebbe da dire, lo diciamo noi in redazione, ci sono minuti in cui accadono decenni e ogni giorno è un giorno infernale per seguire la vorticosa attualità internazionale. Però possiamo partire da un dato di fatto, che dal vertice di Parigi a noi non è successo davvero nulla.
Sì, direi che ha perfettamente ragione. Diciamo che il vertice di Parigi ha fotografato purtroppo delle divisioni europee che in larga parte conoscevamo già prima dell'incontro, insomma, di ieri pomeriggio sera. In realtà, a mio parere, se proprio invece lo vogliamo guardare meglio, da quel vertice sono uscite alcune indicazioni. Sono uscite, io credo, due grandi indicazioni. Allora, da un lato mi pare che il problema tra le due sponde dell'Atlantico non sia solo di natura militare, cioè io credo che dopo le parole di Vance a Monaco ci sia un problema più profondo, cioè ci sia un problema, diciamo così, lo possiamo definire politico valoriale, forse. Sì. Cioè quel discorso ha messo in discussione un cardine fondamentale del rapporto euroatlantico. L'idea che tutto sommato si potessero avere visioni differenti su cos'è la democrazia liberale, ma che queste visioni fossero complementari. Vance invece sembra aver mandato all'aria tutto questo. E questo è un fatto, questo a mio parere è un fatto rilevante, perché il rapporto euroatlantico, la NATO, il patto atlantico non è solo un patto militare, è anche un patto politico. Anzi, se ci ricordiamo bene, quando nasce nell'aprile del 49, prima di tutto è un patto politico, prima di essere un patto militare. Nasce prima il patto atlantico e poi la NATO. Quindi questo è un elemento da tenere presente. E l'altro elemento è che ci sono divisioni all'interno dell'Europa, ma soprattutto la domanda è come finanziare più spesa militare. Cioè, questa è l'altra grande domanda. Cioè, come fare meno burro e più cannoni? Può essere lo slogan. E meno burro e più cannoni vuol dire fondamentalmente sacrificare il welfare per la difesa? È possibile tutto questo? È fattibile in epoca di stagnazione, in epoca di movimenti, diciamo così, populisti di destra o di sinistra? E questa è l'altra grande questione. E la disunione su tutto ciò è emerso con una fotografia palese dal vertice di Parigi, perché abbiamo visto che Scholz, ad esempio, immediatamente si è sfilato dall'idea di poter dispiegare truppe sul terreno. Sanchez più o meno lo ha seguito, Giorgia Meloni aveva, poi magari ci possiamo tornare, fin dall'inizio una posizione molto critica anche sul modello di vertice, questa idea di sette paesi più il Regno Unito e i vertici dell'Unione Europea e non un Consiglio Europeo straordinario a 27. Certo. Quindi questo mi sembra un po' il quadro, ecco, del vertice di Parigi.
Quadro dai toni e dalle tinte più fosche che altro, spesso da questi stessi microfoni ci siamo detti anche con lei, professor Marchi, è l'ora della verità, è l'ora della maturità per l'Europa. L'Europa in alcuni casi a shock piuttosto importanti ha risposto con prontezza inaspettata. Questa volta forse lo shock è così grande perché è sistemico, valoriale, storico addirittura e addirittura militare, che pone l'Europa di fronte a delle sfide importantissime. Quanto per esempio a burro o cannoni, tema fondamentale, tema che ha a che fare anche, professor Marchi, con sensibilità diverse dei paesi dell'Europa e dei membri della NATO, perché se lo andiamo a chiedere ai paesi baltici spendono ben più del 3%, se lo andiamo a chiedere alla Polonia altrettanto, l'Italia è all'1,50 e qualcosa per cento, ma già arrivare al 2 vorrebbero dire 10 miliardi in più. Arrivare al 3 al 4 vorrebbe dire manovre finanziarie, quindi evidentemente per alcuni paesi lo sforzo è quasi insostenibile. Però possiamo mettere un altro punto fermo, che abbiamo capito che dobbiamo spendere di più perché gli americani non ci difenderanno più. È più, secondo lei, un problema a questo punto culturale o diciamo di governance o di creatività? Nel senso che, per esempio, lo stesso Mario Draghi qualche ora fa ha detto guardate che siamo di fronte all'ora della verità e guardate che l'idea del debito comune europeo non è male, sganciare per esempio le spese militari dal patto di stabilità non è un'idea malvagia, quindi dei tecnicismi ci sarebbero, però ci sono anche degli aspetti culturali e valoriali che lei ben sintetizzava con il dilemma burro-cannoni.
Sì, sì, assolutamente. Cioè, Mario Draghi ha perfettamente ragione e i tecnicismi ci sono assolutamente. Cioè, il modello, se vogliamo riprendere un esempio, il modello Next Generation EU sarebbe applicabile, significherebbe tornare a fare debito comune. Attenzione bene che innanzitutto subito Ursula von der Leyen ha detto no, hanno detto no immediatamente la Germania, ha detto no immediatamente quell'Olanda di cui Rutte era primo ministro fino a un po' di mesi fa, se non erro. E infatti la von der Leyen ha proposto la sospensione del patto di stabilità, ha detto sì, sospendiamo il patto di stabilità per bloccare l'ipotesi del modello debito comune. Quindi, ripeto, tecnicamente ci sarebbe modo di muoversi. Poi c'è il problema politico-culturale, perché poi tutto ciò va anche narrato, va anche spiegato alle nostre opinioni pubbliche. Certo. Cioè ci vuole anche un lavoro pedagogico da parte dei leader e io sinceramente non vedo nel panorama europeo tanto di questo dibattito. Perché lei ha perfettamente ragione quando cita i paesi baltici, ma i paesi baltici hanno anche il rischio ai loro confini e quindi utilizzare questo tipo di tema è un tema molto semplice da anche visivamente da presentare alle proprie opinioni pubbliche. Quando ti trovi a migliaia di chilometri di distanza, tutto sommato sì, certo, fai il discorso la guerra torna in Europa, però le nostre opinioni pubbliche la vedono come qualcosa di molto distante rispetto a noi, anche se alcuni leader cominciano oggi, sottolineo che ad esempio François Bayrou all'uscita del Consiglio dei Ministri francese ha detto potremmo avere la guerra ai nostri confini, la situazione è veramente molto grave. Ecco, un certo tipo di discorso di questo genere probabilmente potrebbe andare nella direzione anche di rompere qualche consuetudine culturale che è stata, e questo è il paradosso, la grande forza del processo di integrazione europea, perché noi diciamo che il processo di integrazione europea è stato forte perché ha garantito pace e prosperità in Europa. Oggi quella pace e prosperità in Europa diventano un dilemma, burro o cannoni, burro cioè prosperità o cannoni, guerra ancora.
La voce del professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna, per provare a analizzare e dare un commento, un giudizio sul vertice di Parigi. Citavamo Mario Draghi, vi faccio sentire la voce dell'ex premier italiano.
È sempre più chiaro che dovremo agire sempre di più come se fossimo un unico Stato. La complessità della risposta politica richiederà un livello di coordinamento senza precedenti tra tutti gli attori, governi nazionali, parlamenti, la Commissione e il Parlamento europeo.
E qua naturalmente lo sentite doppiato perché erano i circuiti internazionali che doppiavano. Mario Draghi stava parlando naturalmente in inglese. Qua c'è un appello quasi disperato, professor Marchi, un canto del cigno sembra quello di Mario Draghi. Unità politica. L'Unione Europea dimostra ancora una volta la sua disunità, della disunione europea, e sembra un po' un appello disperato. Forse c'è proprio un problema di cambiamento di governance di cui Bruxelles ha bisogno.
Sì, questo è assolutamente vero. Tra l'altro Mario Draghi sottolinea il fatto in questo suo intervento che non dobbiamo dimenticare che ad esempio sul tema, sul dossier ucraino, è errato dire che l'Unione Europea non ha fatto nulla, anzi si è impegnata molto sull'Ucraina, abbiamo delle cifre alte, 135 miliardi di euro che sono stati spesi e siamo in attesa del 16° pacchetto di sanzioni. Sì. Ha rivisto completamente tutto il suo sistema di approvvigionamento energetico, e questo è stato un grande lavoro. Quindi il punto è proprio che adesso, diciamo così, ci troviamo, prima con quella citazione di Lenin, ci troviamo nel momento nel quale davvero alcune giornate, alcune settimane possono significare mesi o anni di storia. Quindi serve uno scatto di reni, un salto di qualità. Quello che chiama in causa Draghi non è altro che questo. E attenzione, ancora una volta ritorniamo sui tecnicismi, ci sono tutte le modalità per farlo. Dentro al Trattato di Lisbona c'è modo di lavorare con delle cooperazioni rafforzate, non è vero che non c'è questa possibilità. In fondo noi lavoriamo con cooperazioni rafforzate, l'euro è una cooperazione rafforzata, Schengen nasce come un accordo tra 5 paesi, quindi non è nemmeno vero che il problema sia il formato, cioè che siamo troppi per poter fare ciò che si può fare. Serve uno scatto di volontà politica.
Grazie mille al professor Michele Marchi, Storia Contemporanea, Università di Bologna. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, professore.
Grazie, buon pomeriggio.
Pochissimo andremo al vertice di Riyadh per darvi conto sinteticamente di cosa hanno detto Rubio e Lavrov, sostanzialmente i due pesi massimi, i due capi guida di queste due delegazioni. Nel frattempo 349-238-6666. Ci fu un signore nel secolo scorso, di cui non sono certo un ammiratore, scrivere ascoltatore, che disse: l'aratro traccia il solco, ma è la spada che lo difende. È una verità dalla quale non possiamo prescindere nemmeno oggi. Il nostro benessere è legato alla nostra capacità di difenderlo. Togliamo le basi americane, non siamo più il loro magazzino delle scope, non hanno più ragione di stare qui, visto che dobbiamo fare da soli. Così Paolo da Milano. E poi Sasada Monopoli: se spendo il 5% in PIL in armi, poi userò questa forza per la politica estera. Siamo pronti a questo senza connotazioni ideologiche. Ha perfettamente ragione. Torniamo al punto: un conto è la politica di difesa, un conto è la politica estera. Sulla politica estera ogni tanto l'Unione Europea non mostra quella compattezza che invece forse ci vorrebbe. Detto ciò, la borsa, poi andiamo a Riyadh.
Nessun luogo è lontano.
Участие стран, их желание участвовать в переговорном процессе по Украине.
Riguardo alla volontà dei paesi europei di prendere parte ai negoziati in Ucraina, la filosofia europea non ha mai portato a nulla, quindi non saprei cosa potrebbero portare al tavolo dei negoziati. Se continueranno a proporre le loro idee strampalate sul congelare la guerra quando poi, come fanno in genere, intendono solo continuarla, perché dovremmo invitarli?
Будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?
Docce fredde, normalmente si risponde con docce fredde. Avete sentito il ministro degli esteri Sergei Lavrov? Ebbene, il tutto a poche ore dal varo del 16° treno di sanzioni da parte dell'Unione Europea verso Mosca. Il tutto mentre a Riyadh è andato in scena che cosa? È difficile, perché non è stato esattamente un summit. È stato sicuramente un inizio di avvicinamento tra le due diplomazie, tra Mosca e Washington. Però c'è una dichiarazione, l'ha recuperata Valentina Ternullo, di Marco Rubio, che è particolarmente interessante. Sentite.
I think it's important to have this meeting because we haven't really had much engagement with the Russians for almost 3 years, and it sets the table for future conversations. How that turns out will be up to the parties and their willingness not just to make commitments but to live by them. That'll be tested in the weeks to come. But I can tell you again, as I reiterate, President Trump has made it. He made it very clear during the campaign he thought this conflict needed to end. He's the only leader in the world that could have started a process that we saw here today, and this process is going to continue. And when you talk about an enduring and sustainable end of the conflict, it means one that's acceptable to everyone involved in it. And that obviously includes Ukraine, but also our partners in Europe, and of course the Russian side as well.
Our partners in Europe. Questo è il terzo punto dei tre che vi segnalo interessanti di questo passaggio, cioè sconfessa in qualche modo Lavrov e anche le precedenti dichiarazioni di Kellogg, che diceva, bah, gli europei vediamo se coinvolgere o meno, l'Ucraina in un secondo momento, no, pare che anche gli europei, visto che fra l'altro sono autori e attori di sanzioni, verranno coinvolti. Altri due punti interessanti. Il primo, era 3 anni che diplomazie di così alto livello, statunitense e russa, non si parlavano. Terzo punto, se volete, quello più dato un po' più politico, Rubio dice che il presidente Trump vuole che il conflitto finisca. Trump è l'unico leader al mondo che è riuscito a avviare i negoziati di quest'oggi. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano, Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore, esperta di Russia. Antonella, ciao, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, grazie mille.
Allora, c'è anche un sapore economico, se vogliamo, in questo primo vertice, viste anche alcune presenze. Però partiamo dal dato politico. Sostanzialmente canale di comunicazione aperto. E già questo è qualcosa di buono. Forse buono anche il fatto che Rubio dica no, vanno coinvolti tutti gli attori sul campo. Mentre Sergei Lavrov, anche con quella sgrammaticatura, dice dobbiamo bacchettare Zelensky sulle mani, sembrava voler continuare a estromettere gli ucraini dal futuro tavolo negoziale. Aiutaci a leggere quello che è andato in scena a Riyadh in queste ore, Antonella.
Beh sì, sicuramente gli accenti sono molto diversi. Quello più moderato di Rubio è un atteggiamento completamente diverso da parte dei russi, anche se la lettura comune di entrambi è come ha detto Rubio, a Riyadh è stato fatto un passo avanti importante in un viaggio che però sarà lungo e difficile. Sicuramente non ci si poteva aspettare di più da questo primo incontro e non si deve sottovalutare l'importanza di quanto è successo, perché appunto, come ricordavate, sono 3 anni che gli Stati Uniti e la Russia non si parlavano, c'è stata un'invasione, ci sono state sanzioni pesantissime imposte da Washington alla Russia, i due paesi sono stati per 3 anni su fronti opposti della guerra. Ora il cambio di amministrazione ha reso possibile una ricomposizione dei rapporti. Certamente non da un giorno all'altro era possibile arrivare di più, fare di più. Ci sono enormi distanze da colmare. Questa è la parte, diciamo, positiva. Sì. E quindi sicuramente è stato un grosso passo avanti. Il problema però è vedere se questi Stati Uniti intendono davvero negoziare per l'Ucraina in buona fede, concordare i prossimi passi con l'Europa, come ha detto Rubio. Però ecco, ora che è stato, come dicevi, avviato e sono state messe le basi per cominciare a impostare il processo, bisogna vedere a che punto l'Ucraina verrà coinvolta, a che punto gli europei verranno, certo, coinvolti, e se non saranno tutti messi di fronte comunque a dei fatti compiuti, se non si sta già andando più in là e per poi rendere ancora più difficile tornare indietro.
E andare quasi a certificare una situazione già cristallizzata senza l'intero coinvolgimento, sì, delle parti. La voce di Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore, è la vostra, al 349-238-6666. Christian, da queste prime notizie da Riyadh sembra che la delegazione americana si sia limitata ad accogliere semplicemente le richieste di quella russa. Postura americana decisamente molle. Dalla vostra, dopo torno ai vostri messaggi, a un'altra voce, quella di Boris Bondarev, lo ha raggiunto Antonio Italia, un ex diplomatico russo, lo ricorderete, voce nota qui nel suo luogo lontano, subito dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina, è scappato in esilio, adesso scrive per, tra gli altri, per Foreign Affairs e fa una prima analisi da diplomatico di questo vertice. Lo ascoltiamo insieme, Antonella.
Prima di tutto vorrei sottolineare che questo non è un summit, perché per summit in senso stretto intendiamo un incontro ai massimi livelli, quindi a livello presidenziale o a livello di governo centrale. Quello di Riyadh è un incontro preliminare e ha una valenza prevalentemente tecnica, perché i partecipanti si incontrano per la prima volta dopo un lungo periodo e, almeno da parte americana, ci sono delle persone completamente nuove. Penso per esempio al segretario di Stato Rubio, che non ha ancora molta esperienza di politica estera e specialmente non ha esperienza di politica russa, come gli altri rappresentanti degli Stati Uniti. Prima di tutto, le due parti devono fare conoscenza reciproca, dovranno lanciare dei temi per vedere come reagisce la controparte e ovviamente il primo obiettivo che si intuisce è la preparazione del vero summit, ossia quello tra Putin e Trump, che si dovrebbe tenere in futuro da qualche parte. I partecipanti all'incontro di oggi devono trovare un accordo sul futuro summit e sottoporsi a vicenda decisioni preliminari e bozze preliminari dei temi di discussione. Quindi, personalmente, non ritengo particolarmente significativo questo primo incontro, né in termini politici, né in termini economici.
I wouldn't hope that this first meeting would be very much meaningful in terms of politics or economy.
L'analisi di Boris Bondarev, ex diplomatico russo, raggiunto dalla nostra Antonio Taglia. Antonella Scott, la questione economica. Molti media internazionali, come spesso sottolinea anche la BBC nelle ultime ore, uno dei temi centrali sono stati anche i rapporti economici. La qualcosa spiegherebbe anche il ruolo di primo piano di Kirill Dmitriev e del fondo sovrano russo. Uno dice, ma come? È un incontro diplomatico in cui soprattutto si parla del futuro dell'Ucraina e c'è una delle eminenze grigie dell'economia russa. C'è una sorta anche di tentativo di normalizzazione dei rapporti economici, oltre al dato puramente politico che per la prima volta nuovamente la Russia viene riabilitata in un palcoscenico di un certo tipo a livello internazionale. Forse era anche uno degli obiettivi di Vladimir Putin, no?
Certo, sì, e questo obiettivo è stato centrato per loro, dal loro punto di vista, tant'è vero che appunto sia Lavrov che Ushakov, i capi della delegazione russa, sono usciti visibilmente soddisfatti, perché l'obiettivo di riportare la Russia, hanno parlato di a livello di superpotenze, loro hanno ripetuto nei loro commenti sul vertice, due grandi superpotenze non potevano non parlarsi, però appunto colpisce l'attenzione, l'accento che i russi mettono sia su questa ripresa dei rapporti bilaterali, si è parlato di una normalizzazione del lavoro delle due ambasciate, ma soprattutto appunto sul piano economico, e la presenza di Kirill Dmitriev lo dimostra. Il suo ruolo era quello non ufficiale, quindi un po' dietro le quinte, lui non è entrato nella sala del negoziato, sì, ma ha lavorato fuori, diciamo, nei corridoi, però per cercare di riallacciare il legame con sulla sfera economica con gli americani. Infatti le sue dichiarazioni sono incredibili, intanto segnare il distacco tra questa amministrazione e la precedente. Dmitriev ha detto che è fallito il tentativo dell'amministrazione Biden di isolare la Russia, di contenerla, parla del danno che le sanzioni hanno fatto alle compagnie americane, l'ha quantificato in 300 miliardi di dollari,
sì,
e le compagnie americane non possono stare lontano dal mercato russo. Ecco,
anche se Antonella ti interrompo, questa cifra è un po' campata in aria, nel senso che poi non l'ha suffragata e spiegata in maniera analitica per capire un tale danno. Però, diciamo,
per combinazione la stessa cifra corrisponde all'ammontare degli asset russi congelati all'estero, quelli della banca centrale, sì, quindi un po' come dire voi ci avete danneggiato per 300 miliardi,
guardate,
noi vi abbiamo fatto perdere,
certo,
300 miliardi, mettiamoci d'accordo. Ecco, cioè scusami, l'accento è proprio su questa volontà di far riprendere progetti, ha parlato di progetti comuni nell'Artico, di compagnie americane e russe, ha parlato di un ritorno delle compagnie petrolifere americane in Russia. Ecco, come proprio un voler andare al di là, portare ormai lo sguardo oltre quello che in qualche modo è stato detto quando si hanno detto quelli che sono state le decisioni prese, creare un meccanismo, hanno detto gli americani, per appianare quelli che hanno chiamato irritanti, come dire, nelle relazioni bilaterali, come, e in questo quasi come mettere la questione della guerra in Ucraina come uno di questi ostacoli che bisogna superare in modo così poi da poter riprendere la cooperazione economica tra i due paesi e andare oltre, ecco.
E così i russi lanciano il cuore oltre l'ostacolo, peccato che l'ostacolo si chiama Ucraina, e peccato che per il momento Vladimir Zelensky ha cancellato la sua trasferta a Riyadh. L'Europa è pronta, sì, a varare il 16° treno di sanzioni, quindi diciamo l'ostacolo per il momento rimane piuttosto solido, però abbiamo capito sostanzialmente il tenore di questo primo incontro. Grazie mille Antonella Scott per averci guidato in questo dedalo particolarmente complesso. Firma del Sole 24 Ore, esperta di Russia, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Grazie. Allora, piccola pausa, sentiamo come se la cava chi ha la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Pioggia di messaggi al 349-238-6666, non tutti sostanziati da, diciamo, concretezza, mettiamola così. Comunque, il concetto di superpotenza vale solo per chi ha potenza militare nucleare, solo Stati Uniti e Russia sono super in questo senso. Mi sembra purtroppo che emerga alla fine un unico vincitore, Putin. Le elezioni di Trump sarà un duro colpo per tutte le relazioni occidentali, così Franco, qualcun altro. Alla fine gli americani prenderanno il gas russo di alta qualità e ci venderanno il loro gas liquido di bassa qualità. Fantastica questa Europa. Non è una superpotenza la Russia, il PIL italiano è più alto di quello russo, eccetera, eccetera, eccetera. Tra i vari eccetera, da non derubricare come un semplice eccetera, perdonate il gioco di parole, questa è una data importante perché teoricamente scade la tregua tra Hezbollah e IDF, Israel Defense Forces. Tutto tranquillo per il momento. Registro anche come spostamento, diciamo, del baricentro mondiale su Riyadh in questi giorni, che Marco Rubio ieri ha incontrato anche il principe ereditario Bin Salman, non per parlare di Ucraina, ma per parlare del futuro della striscia di Gaza, perché l'Arabia Saudita si starebbe candidando a guidare una coalizione di paesi arabi con un piano alternativo, quello di Donald Trump, che sapete prevederebbe anche la deportazione forzata dei Gazawi per farci questa costa azzurra sul Mar Mediterraneo. Ma tant'è, dicevo, quest'oggi si sta decidendo il futuro anche del sud del Libano. Per il momento IDF dice rimaniamo in 5 punti strategici perché lì il lavoro di pulizia dell'arsenale di Hezbollah non è ancora finito. Andrea Macchioni ha raggiunto Avram Levin dell'Alma Research and Education Center, è un think tank specializzato in tema di sicurezza, think tank israeliano, ma che si concentra soprattutto nel confine nord di Israele e sud del Libano. Negli ultimi tempi ci sono state molte violazioni da una parte e dall'altra della tregua. Per quanto tempo IDF rimarrà ancora in Libano? Aveva chiesto un mese di proroga, ricorderete, sentite.
IDF has one job, to keep the Israeli civilians safe.
Le IDF hanno un solo compito, mantenere al sicuro i civili israeliani. Per questa ragione, nonostante l'esercito israeliano voglia ritirarsi il prima possibile, rimarrà in Libano per tutto il tempo necessario. Hezbollah sta ricostituendo le sue capacità militari, sta prendendo forza. L'esercito regolare libanese non ha ancora terminato lo spiegamento delle proprie truppe, mentre UNIFIL è già sotto attacco. È chiaro che in questa situazione le IDF non possono ritirarsi e lasciare la nostra sicurezza nelle mani di altri.
Così l'analista israeliano Avram Levin dell'Alma Research and Education Center. Andiamo dall'altra parte, andiamo in Libano. La voce di Michael Young, Carnegie Endowment for Peace, un think tank bipartisan di Washington. Lui, Michael Young, è di base a Beirut, conosce molto bene il paese dei cedri. Il punto è, se IDF continua a rimanere nel sud del Libano, non c'è il rischio che il cessate il fuoco e la fragile tregua si rompa? Sentite.
Sicuramente gli israeliani manterranno queste 5 posizioni sul confine con il Libano. Penso però che l'atteggiamento dello Stato libanese sia quello di negoziare il ritiro israeliano, il che probabilmente significherà trovare un meccanismo che coinvolga l'esercito libanese, forse le forze UNIFIL e la supervisione israeliana di queste colline. Chiariamo un fatto. Il motivo per cui Israele mantiene delle posizioni militari all'interno del territorio libanese non è la sicurezza. Si tratta piuttosto di una decisione politica e questo me lo ha confermato ieri un diplomatico. Israele ha infatti un'intesa informale con gli Stati Uniti, siglata al momento dell'accordo di cessate il fuoco, che permette alle IDF di colpire il Libano in caso di violazioni da parte di Hezbollah, a condizione che l'esercito regolare regolare libanese non intervenga prima. Questo significa che esiste già un meccanismo che permette a Israele di garantire che Hezbollah non torni su queste cinque colline. La verità è che gli israeliani vogliono mantenere il controllo di queste posizioni strategiche per rassicurare la propria popolazione che vive nel nord del paese. Quello di cui c'è bisogno, quindi, è un sistema che permetta agli israeliani di mantenere la supervisione su queste cinque colline e che allo stesso tempo permetta loro di ritirare le truppe. Dal mio punto di vista, questo è fattibile se l'esercito libanese e UNIFIL prendessero il controllo di questi cinque punti strategici, mentre Israele potrebbe mantenere un controllo aereo con i droni. Il tutto per assicurarsi che queste colline non vengano utilizzate da Hezbollah, che comunque deve ritirare tutte le sue forze a nord del fiume Litani. Come ho detto, questa è più una decisione politica. Sarà quindi affrontata politicamente dallo Stato libanese e non militarmente. Credo che ci saranno negoziati in questo senso nelle prossime settimane, perché lo Stato libanese non può e non vuole accettare la presenza israeliana.
Dalle parole di Michael Young del Carnegie Institute evidentemente si evince come anche questa tregua sia particolarmente fragile e attiene a quello strano caso, che è quello strano laboratorio che è il Libano, in cui c'è una fragilità statuale evidentissima, in cui c'è un esercito regolare libanese, in cui c'è un partito Hezbollah, che è un partito di Dio, che è bollato da molti paesi come organizzazione terroristica, che ha una sua ala armata che fa un po' quello che gli pare nel sud del paese, nella valle della Bekaa, che fa anche di alcuni traffici illeciti il suo business, che è un paese con tante confessioni diverse e che ha avuto anche tensioni settarie, il tutto al momento con non soltanto truppe di caschi blu di UNIFIL ma anche truppe israeliane. Tutti questi elementi, se li mettete insieme pur senza miscelarli, viene fuori un cocktail potenzialmente esplosivo. Tempo direi quasi scaduto, gli ultimi secondi sono quelli necessari per ricordare quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, tutta la squadra di Nessun Luogo, e darvi appuntamento, se volete, per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être...